Buongiorno a tutti, intanto saluto subito l'ospite di questa puntata che è lo Iero Monaco Ambrogio Cassinasco, il parroco della parrocchia ortodossa del Patriarcato di Mosca di Torino. È un italiano, è monaco ortodosso da molti anni e ci tengo a dire, è stato uno degli incontri più preziosi che io ho trovato lungo la strada in questi anni, che mi ha portato poi all'ortodossia. Con Padre Ambrogio parliamo spesso di tante cose, vorrei dire quasi di tutto, diciamo dalla letteratura fantasy alle questioni magari che hanno a che fare con la geopolitica, come faremo oggi. E devo dire che Padre Ambrogio è una guida preziosa in molti settori, in molti ambienti di quanto sta accadendo oggi, però lo è particolarmente, soprattutto per un pubblico italiano, per ciò che sta accadendo ormai da tempo in Ucraina. Dico perché è importante parlare appunto con Padre Ambrogio di questo tema. Come dicevo prima, perché è italiano e quindi un italiano sa bene che cosa pensano, cosa leggono, cosa vedono gli italiani. Quindi saremo in grado anche di andare a toccare qualche argomento, qualche corda che vengono tenuti completamente sotto silenzio o addirittura falsificati. E poi, appunto, Padre Ambrogio conosce molto bene la materia perché ha informazioni di prima mano. Allora, io direi che sicuramente non esauriremo il tema in una chiacchierata. Ce ne sarà bisogno almeno di un'altra e poi eventualmente vedremo anche se ci sarà qualcuno che chiede di tornare sopra un argomento piuttosto che un altro. Quindi, lo possiamo fare senza nessun problema. L'approccio direi che deve essere necessariamente questo: partire da un inquadramento generale della situazione, quindi spiegare che non è accaduto tutto in questo brevissimo periodo perché c'è un cattivo e ci sono tanti buoni. In realtà la situazione è veramente più complessa. E quindi è bene dettagliarla. Quello che a mio avviso è importante fare, ed è per questo che parliamo con un sacerdote, quindi con un religioso e non con uno studioso di geopolitica, non con un militare che si occupano di altre questioni. È importante, dicevo, inquadrare tutto questo in un ambito che va ben al di là della geopolitica o delle questioni militari. Veramente c'è una radice in ciò che sta accadendo, ma come in tutto ciò che accade nel mondo da sempre, c'è una radice religiosa e questo purtroppo è un po' misconosciuto come tema e come itinerario. Penso invece che per capire che cosa sta accadendo dobbiamo partire proprio da lì, perché da lì si parte e da lì, devo dire, purtroppo si ritorna, perché quello che sta accadendo in Ucraina e la sofferenza della vera Chiesa che c'è in Ucraina ne è la testimonianza. Ecco, allora io chiederei, Padre Ambrogio, se lei parte con un inquadramento generale, prendendosi il tempo necessario, poi magari io interverrò per chiedere qualche precisazione, qualche dettaglio, però lascerei parlare sostanzialmente lei.
Perfetto, intanto mettiamo già come presupposto che non parleremo di tutte quelle enormi quantità di argomenti politici, militari, storico-sociali, etno-linguistici, o li toccheremo soltanto marginalmente, perché l'aspetto religioso è soltanto una parte di questo immenso concatenarsi di cause che dovrebbero essere conosciute tutte per darsi un'idea del perché stanno succedendo questi conflitti. Una cosa però che ci tengo a dire è capire il significato dei nomi. Kraina o Kraina, a seconda se si usi la pronuncia delle lingue slave occidentali o lingue slave orientali, significa confine, terra di confine. Ukraina significa letteralmente sul confine, cioè terra di confine, terra di frontiera. Nel corso della storia gli stati hanno sempre avuto le loro terre di confine, e noi in Italia abbiamo la nostra Ucraina, che è una delle nostre regioni, le Marche. Marche significava i territori dell'impero carolingio gestiti da marchesi, e le Marche erano proprio i territori di confine. Per cui un territorio di confine dei tempi antichi, dove si faceva la differenza tra il regno dei Franchi e i Ducati dei Longobardi, oggi è nell'Italia centrale, e nessuno lo definirebbe più un territorio di confine, ma continua ad avere questo nome. Giusto per capire appunto che quella che oggi chiamiamo Ucraina e che... di cui si discute l'importanza di un'indipendenza, di una statualità, di una sua identità autonoma, è sempre stato un territorio sballottato da una parte e dall'altra. Ora può essere definita il territorio di confine del mondo russo, come era fino a un certo periodo, o il territorio di confine del mondo polacco-lituano, come iniziò a essere nei secoli coevi al nostro periodo rinascimentale barocco, ecco, per dare un'idea generale. Detto questo, l'identità dell'attuale Ucraina in grande maggioranza è un'identità ortodossa. Quando una determinata religione professata dal 70% dei credenti di un determinato paese, è possibile definire questo paese come religiosamente di identità di quella religione. Questo lo possiamo dire di tutti i paesi del mondo, anche se ci sono notevoli minoranze. La cosa curiosa è che la minoranza più significativa del paese è una minoranza ex ortodossa che vuole continuare ad apparire ortodossa esteriormente, pur mantenendosi in comunione con la sede romana, creando quindi una chiesa sui iuris di origine ortodossa, ma di mentalità molto spesso ben più latina che orientale, e che segue comunque delle modalità ben diverse da quelle di tante altre chiese cattoliche orientali che nascono da, diciamo, impulsi diversi, nella fattispecie tanti impulsi differenti. Anche lì non possiamo seguire la storia di tutte le chiese cattoliche orientali, ma non tutte seguono l'iter storico e religioso dei cattolici ucraini di rito orientale. Queste sono la più grande maggioranza dei cattolici orientali. Possiamo senza tema di smentita, dire che se dovessimo mettere tutti i cattolici orientali in una stanza, gli ucraini cattolici di rito orientale rappresenterebbero la maggioranza degli abitanti di quella stanza o di quel luogo. Quindi è un fenomeno di grande portata che coinvolge sicuramente milioni di persone, ma questi milioni di persone rappresentano una maggioranza locale. Questa maggioranza locale è situata in tre regioni dell'Ucraina occidentale: Leopoli, Ternopole e Ivano-Frankivsk, per dirla alla russa, o Ternopil e Ivano-Frankivsk, per dirla all'ucraina. Per fortuna possiamo usare il termine Leopoli per non doverci di nuovo impelagare sul Lvov o Lviv, e anche il fatto di chiamarlo in un modo o in un altro già presuppone lo schierarsi da una parte o dall'altra. Queste sono non solo le roccaforti della chiesa greco-cattolica, come si definisce, in realtà non c'entra molto con la Grecia, ma c'entra con il mondo orientale, quindi cattolici di espressione greca, ma nel senso di espressione slavo-ortodossa, ecco. Non solo è la roccaforte dei cattolici orientali, ma è anche la roccaforte di quella che oggi si chiama lingua ucraina. Perché un tempo le parlate ucraine erano stabilite sulla zona dell'attuale Ucraina centrale. Adesso la parlata ucraina è quella di Leopoli, e quindi è un po' come se in un'ipotetica Italia che volesse un suo dialetto o lingua dell'Italia del nord si fosse passati dal tosco-emiliano al bergamasco. Questo dà già anche l'idea che stiamo parlando di una minoranza di notevoli dimensioni, ma comunque una minoranza che vuole imporsi su una maggioranza. Se pretendessero di far parlare il Veneto a tutti gli italiani, penso che ci sarebbe una buona maggioranza degli italiani che direbbero: ma perché? E anche in questo caso molti ucraini hanno detto: ma perché a imposizioni che non sono state solo linguistiche, ma anche religiose, in barba a una Costituzione che invece definisce i cittadini uguali a prescindere dalle religioni, così come la stessa Costituzione della Repubblica Italiana col suo articolo 3. Qui ci possiamo inserire su quello che sta succedendo in questi anni, che è sembrato cadere dal cielo con questa rivoluzione tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, che è sembrata nascere dal nulla come un fungo nella notte, ma in realtà era l'espressione di questo scontento della parte occidentale, staccata dalla Chiesa ortodossa, ma in qualche modo legata a Roma, con un desiderio di parlare a nome di tutti gli ucraini, la maggior parte dei quali dicevano: ma anche no, ecco, non era la loro espressione. E se uno va a vedere chi stava sulle barricate di Kiev tra il 2013 e il 2014, trova tutta una serie di rappresentanti proprio della Chiesa greco-cattolica ucraina, o dei personaggi di frangia della Chiesa ortodossa che per le ragioni più disparate l'avevano abbandonata. Qualcuno potrebbe anche dire che storicamente anche i greco-cattolici ucraini avevano abbandonato l'ortodossia. Questo viene alla fine del 1500, ma comunque si potrebbe fare anche un parallelo storico. E questa consistente minoranza ha preteso con il tempo e con tutti gli anni che sono succeduti di volere parlare anche a nome della maggioranza più tranquilla e più silenziosa. Direi che se uno capisce questo, capisce anche per quale ragione la Chiesa Ortodossa Ucraina, che fino all'anno scorso è stata considerata una parte integrante del Patriarcato di Mosca, e poi dopo ha dovuto darsi un'autonomia, un'indipendenza più che un'autonomia, perché già un'autonomia amministrativa aveva in tutto e per tutto, ma darsi anche un'area di indipendenza, come se la darebbe un ostaggio in un sequestro, ecco. Ovviamente il fatto che questa indipendenza sia stata dovuta dichiarare in modo estremamente forzato non ha convinto i sequestratori, che hanno infatti continuato a maltrattare la Chiesa Ortodossa Ucraina, maggioritaria nel paese, cercando di strappare tutto lo strappabile, e non riescono ancora a piegare la maggioranza degli stessi cittadini ucraini, che si sentono legati alla Chiesa, come dicevo, maggioritaria, nella quale sono cresciuti. Mettiamo pure il fatto che, essendo parte dell'Unione Sovietica, una buona fetta della popolazione risente ancora dell'ateismo di stile sovietico, e non è mica vero che l'ateismo di stile sovietico si trovi solo a Mosca, si trova in tutte le parti dell'ex Unione Sovietica, Ucraina compresa, e oggi addirittura nel dichiararsi filo europei e anti-imperialisti sovietici, molti indipendentisti o nazionalisti ucraini usano il peggio dell'ateismo sovietico anche nei modi di perseguitare la Chiesa. Dopo 100 anni si sono viste in fotocopia gli stessi tipi di chiusure forzate di chiese, espropri, maltrattamenti, processi farsa, stesse cose che, se uno va esattamente 100 anni fa, nel 1923, succedevano in tutto l'ex impero russo appena diventato Unione Sovietica.
Ecco, padre Ambrogio, io la fermo solo un momento, certo, perché poi continuiamo su questa tematica, però credo che per chi ci ascolta sia importante chiarire una cosa, che forse non è ben presente, perché purtroppo con la comunicazione la non comunicazione, in realtà, che impera ovunque, si può fare una certa confusione quando si parla di Chiesa Ucraina, perché in Ucraina c'è anche un'altra, non so se vogliamo chiamarla Chiesa, ma direi proprio di no, ma che comunque si spaccia come vera Chiesa Ucraina. Quindi le chiederei se ci può dettagliare un attimo questa situazione e capire di che cosa si parla, magari anche facendo riferimento solo al vero metropolita e al capo di quella,
certo. Di quella, a parte, fase. Non possiamo neanche dire il capo di quella, perché sono più di una, nel cercare di unire anche queste frange scismatiche si è ricreato un secondo scisma, nel quale ad alcuni andava bene così, ad altri non andava bene, e quindi si è rifrazionata in due parti la stessa ala di questi. Fossero solo indipendentisti, ma qui non si parla di indipendentisti, si parla di persone che hanno voluto a tutti i costi fagocitare parti del vecchio sistema per crearsi il loro piccolo impero. Cioè, dietro questo, solo con questo si capisce un Filarete Denisenko di Kiev, un personaggio che era un tempo il metropolita di Kiev del Patriarcato di Mosca, che era ferocemente anti-uniata, che impediva l'uso della lingua ucraina nella sua chiesa, che a quel tempo era tutta la metropolia che comprendeva l'attuale stato ucraino, compreso nelle zone in cui la parlata ucraina era maggioritaria, e che aveva solo un'unica grande brama: diventare patriarca di Mosca. Quando fu, usiamo il termine nel senso politico, trombato all'elezione, improvvisamente si risvegliò nazionalista ucraino. Il termine trasformismo l'abbiamo inventato noi italiani nell'Ottocento e va benissimo per questi personaggi. Sarebbe meglio, per capire un poco tutta questa strana politica dello strappo dell'Ucraina alla Russia, capire qualcosa del lungo percorso, perché qui parliamo di tentativi di appropriarsi della Galizia fatti con pressioni sui principi polacchi, addirittura da Papa Urbano II nel XIII secolo, quindi è un tentativo lunghissimo, mentre i cavalieri teutonici cercavano di fare la stessa cosa con la Russia del Nord, finendo per spaccarsi le corna di fronte a un personaggio di nome Aleksander Nevskij, principi polacchi facevano la stessa cosa con la Galizia, che lentamente cercarono di erodere e di staccare dal mondo russo. Ma forse, siccome il buon mondo della satira riesce a dare delle indicazioni molto significative anche solo con una risata, ricordiamoci della vecchia barzelletta dell'ucraino che si lamenta con Dio. E si lamenta con Dio dicendo: Signore, perché hai dato a questi fetenti moscoviti tutte quelle cose meravigliose? Hai dato loro delle grandi risorse, hai dato delle terre sconfinate, hai dato una storia eroica, hai dato una serie di grandi personaggi, letterati, scienziati, conquistatori. E a noi ucraini non hai dato niente. La risposta dall'alto è: io a voi ho dato tutte queste cose. Ma come? Ma quando? Quando eravate russi. Questo dice molto, perché se riusciamo a leggere il tema anche dal punto di vista religioso, del greco cattolico ucraino, dell'indipendentista ortodosso filo americano o cose assurde del genere, come russo rinnegato, allora molte tessere del mosaico cadono proprio al loro posto. Certo, un conto è il russo rinnegato che si sentiva russo alla fine del 1500 e quello che si sentiva ancora russo alla fine del 1900. È chiaro che non ha la stessa intensità o non ne ha la stessa credibilità, però sicuramente il sistema è questo. È quello di cercare di erodere quanto di più di quella entità socio-politico, linguistico, religioso, culturale, che un tempo passava sotto il nome di Rus, cercando di appropriarsi del più possibile e di cercare addirittura con una certa sfrontatezza di dire che la minoranza passata dall'altra parte, quella è la vera autentica Rus, eccetera eccetera, mentre gli altri sono dei poveri bastardi venuti dalla confusione del mondo slavo con i mongoli e i tartari. Cosa molto discutibile, ma comprensibile da un punto di vista di tentativo di appropriazione di tutto l'appropriabile. E qui parliamo, ne parliamo anche in senso religioso, perché qui non parliamo di grandi conflitti teologici, parliamo proprio di appropriazioni di chiese.
Io adesso le vorrei chiedere una cosa, per entrare ancora un attimo nel dettaglio e rimanere su questo, sempre su questo, sul piano religioso. È abbastanza evidente che se ci muoviamo invece sul piano politico, geopolitico, militare, è evidente chi sostiene chi. Appunto il governo ucraino sostenuto dall'Occidente intero, dalla NATO, dagli Stati Uniti e via discorrendo. Invece questa specie di chiesa che sta cercando di diventare dominante, tra l'altro frantumandosi in ogni caso da sola, come non a caso è successo alle varie sette protestanti, è stata sostenuta comunque da qualcuno, perché è interessante chi si occupa di questi temi, chi vuole conoscere un po', conosca bene tutte le forze in gioco. Quindi c'è stato un sostegno esterno riconducibile al Patriarcato di Costantinopoli, che forse secondo me va ben messo in evidenza, anche mostrando quali sono le mire espansionistiche del Patriarcato di Costantinopoli.
Dobbiamo ricordare che il Patriarcato di Costantinopoli sostenne ogni genere di indipendentismo, filosovietismo, modernismi dei più pazzi, creato all'interno dell'Unione Sovietica esattamente 100 anni fa. Si arrivò a dichiarare deposto il patriarca Tikhon, che stava facendo una fatica letteralmente ciclopica per tenere insieme quel poco che rimaneva della Chiesa ortodossa russa. Immaginiamoci che a un certo punto di qualcosa come 150-200 vescovi della Chiesa russa ne rimasero liberi, cioè a piede libero 4. 95% delle chiese chiuse o distrutte, una tragedia di proporzioni immani, di cui non possiamo avere l'idea qui in Italia, ecco, non immaginarci la Chiesa cattolica ridotta alle dimensioni della Chiesa valdese di oggi sarebbe fuori da ogni immaginazione. Ecco, ma quello era quello che succedeva. Ebbene, in quel momento una minuscola fazione di ex ortodossi filo-bolscevichi cercava di occupare tutto l'occupabile di quello che rimaneva della Chiesa, facendo il filo al potere sovietico. Il patriarcato di Costantinopoli di quel tempo dichiarò decaduto il patriarca Tikhon e diede un formale benvenuto a questa formazione di estremisti. Questo già dice tutto. Anche in Ucraina, dove si formavano delle cose simili, ma non in questo caso necessariamente filo-bolscevichi, c'erano i pro e i contro, ma in ogni caso il leitmotiv era l'indipendenza assoluta dell'Ucraina da Mosca. Ecco, anche lì arrivò una longa manus del patriarcato di Costantinopoli. Questo si può capire storicamente dal fatto che il patriarcato di Costantinopoli, essendo caduto sotto il regime ottomano, voleva a tutti i costi una rappresentatività globale di tutta l'ortodossia, soprattutto quella che non fosse di antico ambiente mediterraneo, i vecchi patriarcati di Antiochia, Gerusalemme, Alessandria, la chiesa autocefala di Cipro, e che spaziasse su tutto il mondo e possibilmente su tutto l'universo, anche senza avere un'effettiva presa sugli ortodossi locali. Per cui ogni cosa che poteva andare a favore di questo patriarcato, che vedeva sempre più erodersi anche il proprio potere man mano che l'impero ottomano si contraeva e le chiese locali, per esempio dei paesi balcanici, Serbia, Romania, Bulgaria, Albania, cominciavano a, e la Grecia stessa, poi in fondo cominciavano ad affermare la loro indipendenza, tendevano a, a dare un colpo al cerchio, uno alla botte, concedendo ob torto collo le indipendenze a queste chiese che erano effettivamente al di sotto della propria giurisdizione, e intanto cercando di riappropriarsi di chiese che o erano state parzialmente sotto la sua giurisdizione, come alcune parti dell'attuale Ucraina, oppure non lo erano state già da molti, ma molti secoli, ma comunque se potevano inglobarle, tanto meglio. E questa politica continua oggi sotto altri mezzi. Non so se devo proseguire qui descrivendo in dettaglio tutte queste
aspetta,
cose.
Aspetta, aspetta, perché c'è Alessandro, ha il microfono spento.
Ah sì.
Vero, sì. Mm-hmm. Sì, perché c'è, scusate, l'ho spento perché siccome stanno lavorando qui di fianco si sente un sottofondo. Riprendo io perché voglio, allora parto. Credo che sia sufficiente per capire il quadro. Lei adesso ha toccato un aspetto che diciamo mi porta a chiederle una specificazione che, se vogliamo, marginale rispetto al filone portante, però è bene chiarirlo. Mi riferisco al fatto che lei diceva durante il potere sovietico la Chiesa era ridotta a quel poco che c'era, e c'era una serie di personaggi che invece commerciavano con questo potere. La domanda è questa, o meglio la richiesta di approfondimento è questa, perché… riferendoci a ciò che è accaduto allora, ciò che è accaduto prima, ciò che sta accadendo adesso nel Patriarcato di Mosca, si accusa la Chiesa ortodossa di essere sempre e comunque asservita al potere. Allora, mentre si dice in Occidente non è così.
Infatti abbiamo quegli esempi fantastici come la Chiesa anglicana che è addirittura riconosce come proprio capo sulla terra un monarca secolare, quindi sì. Affascinante come sì. Questo è il classico caso di ipocrisia del cervo che dà del cornuto all'asino.
Però ci terrei a spiegare che lei approfondisse un attimo questo tema, perché purtroppo è uno di quegli argomenti che vengono utilizzati senza essere conosciuti e che però magari producono anche qualche effetto. Ci terrei a chiarirlo, poi ritorniamo sul binario.
È l'eterno problema del come ci si pone davanti ai poteri dello Stato. Questi ci sono sempre stati, anche Paolo parla di chi porta la spada e chi la usa, e la spada lì in quel caso veniva usata per le guerre e per le esecuzioni capitali, quindi se lo fa per conto di Dio o perché Dio glielo permette, e se i cristiani devono essere obbedienti ai propri capi politici, e fino a quando si può essere obbedienti allo Stato e quando invece bisogna dire di no. Il campo sarebbe enorme. Diciamo soltanto che genericamente l'Oriente è rimasto a livello di lo Stato è un'altra cosa, e si può collaborare con lo Stato fino a quando questo non fa qualcosa di apertamente anticristiano, ma si sta parlando di due ambiti che sono paralleli separati, e che però possono lavorare in sintonia o, come dice proprio il termine teologico, sinfonia, quindi il fatto che ci possa essere una collaborazione attiva nella quale l'uno non rientra nelle specifiche competenze dell'altro, ma lo sostiene come due carte da gioco, si sostengono l'una con l'altra, aiutandosi a stare in piedi a vicenda. Il problema dell'Occidente è stato quello del creare un potere politico che fosse dipendente in tutto e per tutto dalla Chiesa, quindi una teocrazia. Ora, teocrazie ce ne sono sempre state nel mondo, non guardiamo solo al Vaticano, il Tibet pre-cinese era una teocrazia, e quindi non stiamo neanche a parlare di secoli e secoli or sono. L'idea del califfato islamico è una teocrazia e così via. Diciamo sono due tentativi contrapposti sicuramente, perché non si può voler cercare di affiancarsi allo Stato e voler cercare di soppiantare lo Stato allo stesso momento, o l'uno o l'altro. Entrambi hanno i loro vantaggi, a quanto sembra, e a quanto sembra anche posizione assunta dalla riforma protestante, gli effetti collaterali del voler diventare uno Stato creano ancora più dipendenza dagli Stati in chi voglia un'alternativa riformata. Ecco. Detto questo, la Chiesa ortodossa è sopravvissuta in tutti i regimi, è sopravvissuta in regimi pagani, in regimi islamici, in regimi fascisti, in regimi comunisti, in dittature e satrapie di tipo asiatico. Penso che potrà sopravvivere in tutti i tipi di governi, anche i più estremi, fino all'eventuale governo dell'Anticristo. E quindi da questo punto di vista il sistema ortodosso ha sicuramente molta più elasticità.
Mi viene da dire che una delle prove più tremende, perché riguardavano anche un concetto teologico molto preciso, che è la vicenda dell'iconoclasmo. Ecco, se la Chiesa ortodossa fosse veramente asservita al potere, sarebbe diventata tutta iconoclasta in quel
momento. Invece, erano gli imperatori e il sistema imperiale di Costantinopoli che imponevano l'iconoclasmo su tutta su tutto quello su cui riuscivano a mettere le mani, tant'è vero che le più antiche e straordinarie icone dell'antichità cristiana sopravvivono nei luoghi più estremi, tipo valli del Caucaso, il monastero di Santa Caterina nel Sinai, e poi certe parti dell'Occidente che non era proprio rigogliosissimo come produzione iconografica, ma aveva i suoi esempi, e lì la mano dell'iconoclasmo non arrivò.
Bene, chiudo questa parentesi, ma secondo me era dovuta, perché ci fa capire veramente qual è lo spirito col quale il vero cristiano ortodosso si pone di fronte a ciò che accade nel mondo. Le chiederei un ulteriore dettaglio, a questo punto però sempre stando sul binario principale, perché l'altro aspetto che secondo me va messo bene in evidenza, e ripeto, questo poi lo riprenderemo sicuramente almeno in un'altra puntata, però la persecuzione in atto nei confronti della Chiesa ortodossa attualmente in Ucraina. Ci sono dei casi, possiamo partire magari da da qualche caso particolare, ma mi piacerebbe che poi lei insomma, ci desse una visione un po' più ampia. Io direi, prenderei l'abate Pavel, che è un caso che magari neanche tutti conoscono bene, però cercherei di delinearlo e di vedere veramente il grottesco che c'è in tutta questa persecuzione, sì. E trarne qualche idea più generale.
Sì, ecco, ci troviamo di fronte a un anziano monaco della Fratellanza delle Grotte di Kiev, quella che dopo la caduta dell'Unione Sovietica ha cominciato a ripopolare l'antico monastero delle Grotte di Kiev, che nei tempi sovietici era rimasto in uno stato di degrado totale, chiese praticamente devastate, cumuli di rovine, anche gli edifici monastici, le semplici case in stato di totale abbandono, e con il proprio lavoro, l'aiuto dei fedeli, hanno ricostruito tutto. Ecco, l'abate della Lavra, Pavel Lebed, è diventato anche metropolita, quindi ha assunto un ruolo chiave nell'episcopato della Chiesa Ortodossa Ucraina, e su tutto quello che ha fatto, prendersi cura per anni dei monaci, pagare gli studi personalmente con anche fondi che sarebbero stati a sua disposizione personale ai seminaristi giovani, alle famiglie più disagiate, così. Ecco. Di tutto questo sono riusciti a trovargli solo come unico problema che aveva accettato in dono una Mercedes. Ed è stato chiamato Pascia Mercedes, cioè Pauluccio Mercedes, ecco, presentato come un vile approfittatore, uno che si va in giro con le macchine di lusso, a parte che nel suo campo non ha nemmeno da muoversi più di tanto, perché la stessa sede del metropolita Onufri, il capo della chiesa ucraina, è dentro le grotte di Kiev, dentro il monastero delle grotte, quindi non ha neanche da muoversi per andare a trovare il suo primate. Quindi il fatto era che effettivamente un benefattore della Lavra regalò una Mercedes. Ecco, l'ipocrisia di questi personaggi del potere ucraino, che accusano il metropolita di essersi fatto la Mercedes quando loro si fanno le ville in Toscana, e a tali livelli che è meglio chiudere immediatamente il discorso. In ogni caso, così come molti vescovi della Chiesa ucraina, lui era fino a pochi anni prima un vescovo che andava regolarmente agli incontri del concilio dei vescovi della Chiesa Ortodossa Russa, che si tenevano a Mosca o a San Pietroburgo. È un vescovo che poteva tranquillamente viaggiare dall'Ucraina alla Russia senza nessun problema, e magari proprio per questo aveva dei contatti, teneva con sé della letteratura, eccetera. Tutte queste cose sono diventate causa di persecuzioni immediate, perché appena si trovava un'opera stampata a Mosca era sicuramente un'opera di propaganda del nemico, anche se fosse stato un banalissimo calendario della Chiesa. Uno dei vescovi ucraini fu accusato di collaborazione col nemico, perché avevano trovato un pacchetto di fotografie del patriarca Kirill. Notate che una chiesa che si consideri sotto a un patriarca, un primate, di solito espone le foto del primate della chiesa, un po' come in ogni chiesa cattolica ci può essere in sacrestia un ritratto del papa. Ecco, nessun nessuna questione politica, è semplicemente l'uso che si fa in tutte le chiese e anche nelle altre chiese ortodosse, fossero pure della diaspora degli ortodossi libanesi o siriani in America o in Australia, si vedrebbe un ritratto del patriarca di Antiochia, senza con questo dire che quella chiesa è la quinta colonna del terribile regime siriano di Assad. Ecco. Per fatti del genere oggi si rischia la galera. Nella libera, democratica, occidentale ed europea Ucraina.
Ecco, sempre per rimanere in questo dettaglio, io non so se ci sono sviluppi ultimissimi.
È stato rilasciato. Dietro pagamento della modica somma di $900,000, che in Ucraina, nell'Ucraina di oggi sono già un budget da piccolo oligarca, e nonostante lo Stato ucraino abbia fatto di tutto per bloccare il pagamento, esatto, sì, della cauzione, questo, chiudendo conti in banca, perseguitando gli stessi fedeli che facevano le raccolte in chiesa o alle bancarelle, nonostante questo la cauzione è stata pagata, e rappresenta una cauzione di 15-20 volte tanto la cauzione per un omicida.
Ecco, era giusto questo che volevo, a cui volevo arrivare.
In compenso, un altro metropolita, il metropolita Yonafan di Tulcin, è stato appena condannato a 5 anni di prigione.
Ecco.
Sempre per le stesse cose, no? Certo. Combutta col nemico, avere detto che la Rus storica è composta dai tre popoli della piccola Russia, della grande Russia e della Russia bianca, e rappresenta un unicum socioculturale. Altre cose, tipo appunto propaganda del nemico, avere detto che ci sono delle regioni dell'Ucraina che ormai si sentono parte della Russia, e quindi i loro rispettivi vescovi ormai non partecipano più nemmeno alle riunioni sinodali della Chiesa ucraina, perché non possono nemmeno passare da una parte all'altra del confine militare, oppure avere turbato l'unità della popolazione esprimendo discriminazioni, ovvero avendo detto che gli scismatici non fanno più parte della Chiesa ortodossa. Ecco. Bene. Queste sono le accuse che devono sostenere questi vescovi. Spesso le accuse sono secretate perché vengono dai servizi segreti, e quindi non possono essere rivelate pubblicamente in sede processuale. Immaginarsi di essere accusati per accuse che non possono essere pubblicamente dichiarate. Ecco, io vorrei essere un avvocato e vedere come posso difendere un imputato se non so nemmeno sulla base di cosa sia stato accusato.
Ecco,
siamo nella fantasilandia del diritto, così come come queste chiese alternative sono la fantasilandia della religione.
Io chiuderei questa prima chiacchierata con una riflessione sulla figura del patriarca Kirill, perché credo che gli sia dovuto questo, perché pochi personaggi pubblici sono stati così denigrati e maltrattati come lui in questo momento, che pur ha detto delle cose veramente importanti. E siccome qui in Occidente l'immagine del patriarca Kirill sembra appunto quella di un fantoccio nelle mani di Putin, io vorrei che anche qui ristabilissimo almeno un minimo di criterio di verità. Per poter capire veramente sì. Che cosa sta accadendo.
Intanto ricordiamoci che parliamo del patriarca Cirillo, non del patriarca Birillo. È una persona che ha avuto un'incredibile capacità dialogica con il mondo occidentale. Per tutto il tempo prima di diventare patriarca era capo del Dipartimento degli Esteri, chiamiamolo così, del patriarcato. Quindi ci si può perdere ad ascoltare, a rivedere tutto. I dialoghi, le conversazioni, i discorsi che non solo ha dovuto fare, ma che ha anche dovuto subire riguardo genericamente al rapporto della Chiesa russa con lo Stato, riguardo all'indipendenza della Chiesa dallo Stato, eccetera. Quindi è un po' come se noi decidessimo di giudicare Leonardo da Vinci con le capacità tecniche di disegno di un bambino delle elementari. Detto questo, io suggerisco un modo chiaro e inequivocabile di stabilire che cosa ha detto il patriarca Kirill. Prima di tutto, ogni cosa che è stata riportata da lui è stata riportata da virgolettati. Io posso fare un perfetto virgolettato, tipo Mario non è un pedofilo, e virgolettarlo con aperte virgolette, Mario, chiuse virgolette, puntini puntini, riaperte virgolette, è un pedofilo, chiuse virgolette. Non sono le stesse parole che c'erano nell'originale, sono sicuramente le stesse, ma il senso generale è esattamente l'opposto di quello che diceva la frase che abbiamo abilmente virgolettato. Quindi, se qualcosa è stato riferito del patriarca Kirill, prima cosa da fare, non credeteci. Seconda, chiedete la fonte. Lì, di fronte a quello, quelli che propongono le tesi più assurde su quello che dice il patriarca di Mosca cominceranno a sentirsi profondamente a disagio e chiederanno di chiudere la conversazione. Insistete per avere, se non il documento completo, almeno la citazione di quale documento. Quale sia il discorso, quale sia la predica, quale sia il documento ecclesiale che ha, da cui sono state prese quelle parole. Chiedete se esiste la traduzione italiana di quel documento, anche perché di fronte alla figura di non trovarsi nemmeno la traduzione italiana a disposizione, il giornalista, virgolettatore, preferirà cambiare immediatamente discorso. Detto questo, se poi invece volete davvero approfondire, esiste un documento che oltretutto spiega in modo inequivocabile la posizione della Chiesa russa sulla guerra, che è stato pubblicato nel 2000 da un concilio di vescovi, quello che ha, tra parentesi, canonizzato tutta una serie di nuovi martiri e confessori della Russia, inclusa la famiglia imperiale, e quel concilio fece un documento chiamato I fondamenti della dottrina sociale della Chiesa ortodossa russa, nel quale si spiega per filo e per segno, e questo documento fu integralmente tradotto in italiano, pubblicato niente meno che da Il Regno Documenti delle edizioni deoniane, dovrebbe essere reperibile presso ciascuno e suo fratello, compreso il nostro sito parrocchiale. Se vogliamo la posizione della Chiesa russa su qualcosa, andiamocela a vedere lì, non andiamo ad ascoltare le boiate virgolettate da qualcuno che aveva sicuramente tutt'altro interesse che far sapere qual è la posizione della Chiesa.
Bene, io credo che come prima ondata abbiamo portato molta acqua. Ricordo questo a chi ci segue, se volete vedere l'attività della parrocchia ortodossa di Torino e andate sul sito, basta cercare parrocchia ortodossa Torino e ci arrivate senza nessun problema, e lì è possibile trovare tutta una serie di documenti anche ai quali faceva riferimento ora padre Ambrogio, che sono sicuramente utilissimi per capire che cosa sta accadendo, e sono utili anche per capire, mi permetto di dirlo, il coraggio di padre Ambrogio di dire pubblicamente quello che è necessario dire, ma non tutti dicono. Quindi chiudiamo qui, io ringrazio l'oriero monaco Ambrogio Cassinasco, sicuramente ci rivedremo presto per parlare ancora di questo tema e entrare magari anche un po' più nel dettaglio. Se nel frattempo i nostri ascoltatori ci fanno sapere quali sono magari le piste che vorrebbero seguire, approfondire, noi ben volentieri lo faremo. Quindi grazie padre Ambrogio, e a presto e ben a per tutti.
Grazie a voi.